Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna. La circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, Vangelo dei nostri peccati.
Questa similitudine dell'uomo che pianta la vigna, la affida ai contadini, è l'immagine di Dio che crea l'universo e poi mette l'uomo come custode della sua creazione. Adesso i tempi moderni sta venendo fuori lo studio, un po' di attenzione per la natura, no? L'ecologia. Adesso che l'abbiamo distrutto, abbiamo inquinato aria, acqua, terra, almeno speriamo di salvare un po' dall'agonia anche la natura, questo dono di Dio dentro cui noi viviamo. E allora ecco, il Signore scavò, preparò questo posto e lo mise nelle mani dei suoi contadini. Questi praticamente lo usarono come padroni, non come servi che devono lavorare, custodire e poi però riconsegnare ciò che è giusto al padrone. Quanto il padrone, e qui intendiamo Dio, mandò i suoi servi a riscuotere, e qui si intende che Dio manda i profeti l'uno dopo l'altro a ricordare i diritti di Dio, a non dimenticare la potenza, la bontà del Signore. Niente, non ascoltano, uccidono questi mandati da Dio, finché manda il figlio suo, dicendo, riconosceranno che il figlio, avranno rispetto. Invece quelli non aspettavano altro, perché così uccidendo lui è finita. Non dobbiamo temere più di pagare decime o altro. Tutto sarà nostro. Il progetto degli uomini, se intende scalzare Dio dal suo posto, finisce male, come quello di Lucifero, che voleva fare mettersi al posto di Dio, perché si sentiva sapiente, l'angelo più luminoso, forte, si è trascinato dietro una parte degli angeli ed è finito nell'inferno. L'umanità è finita nella schiavitù del peccato. E quindi allora questo figlio di Dio che viene mandato per ricordare e tutelare i diritti di Dio, in questo momento mi viene l'immagine di Gesù che entrando nel Tempio trovò che stavano vendendo, comprando, avevano trasformato in un mercato, e addirittura Gesù dice in una spelonca di ladri il Tempio, perché purtroppo commerciante a volte si esagera e si ruba. Allora ecco, proprio questo indica questo sdegno di Dio per coloro che abusano della fiducia di Dio. E anziché custodire i doni che il Signore manda, la sua provvidenza, gli uomini sono piuttosto pronti a bestemmiare se viene la grandine che distrugge, anziché dire, vedendo i bei raccolti, Signore ti ringrazio. No, il ben raccolto è frutto nostro, la grandine è colpa di Dio. Insomma, c'è sempre una stortura mentale dietro il peccato, e allora dobbiamo ricostruire una umanità fedele a Dio. È venuto il figlio di Dio, costruì l'erede, uccidiamolo, però dice Gesù era proprio questo il progetto del Signore, che alla fine quella pietra scartata è diventata il fondamento della casa. L'umanità ha ritrovato la via, ha ritrovato la verità, si chiama Gesù, venuto ad essere sacrificato per noi. E aggiunge il Signore, questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi, è una meraviglia il mistero dell'incarnazione, Dio che si incarna nel seno di Maria e si fa nostro fratello, porta la croce per noi, ci libera dalla schiavitù, raccoglie i cadaveri che rimanevano in piazza. Ricordate il brano del libro di Tobia? Tobia, generoso, caritatevole, timorato di Dio. Ormai gli ebrei erano schiavi degli assiri, e lui era ricco, però non pensava a godersi le sue ricchezze egoisticamente, al contrario, preparava il pranzo ogni giorno, poi aspettava qualche povero per aiutare, un gesto di carità. Era una festa quella di Pentecoste, allora disse al figlio: vai un po' a vedere se c'è qualche povero, portalo che mangiamo, io aspetto, non mi metto a tavola se prima non viene un povero. E il figlio ritorna e dice: papà, non un povero, ma un cadavere ho trovato, è stato ucciso uno dei nostri e sta lì gettato nella piazza e nessuno osa raccogliere il cadavere perché sennò uccidono quello che va a raccogliere il cadavere. Lui ha lasciato tutto, è andato, prima l'ha nascosto, di notte l'ha sepolto. E gli altri dicevano: guarda un po', ha rischiato già la vita più volte per questo e non mette giudizio, continua. Gesù ha rischiato la vita per la sua carità verso l'umanità, ma non si è tirato indietro, fino alla fine. E quando Gesù dice che lo gettarono fuori dalla vigna, l'erede, intende dire proprio quello che accadrà a lui. Siccome Gerusalemme è la città di Dio, non si può fare un'esecuzione capitale, non ci può essere un'uccisione dentro la città. Allora, per legge, debbono crocifiggere Gesù fuori delle mura della città. Adesso è dentro la città, la via del Calvario. Molti di voi l'avranno fatto questa via lì a Gerusalemme, ma allora era fuori le mura e quindi il Calvario era là su quella piccola montagna e Gesù è andato a morire lì, fuori della città. Ma è la pietra stabilita da Dio, è la chiesa, è fondata su Gesù, su questa pietra scartata dagli uomini. Il Signore non si spaventa, permette tutto perché l'uomo si senta libero e l'uomo approfitta per dimenticare che il Signore è colui che ha creato tutto e tutti e noi siamo servi, dobbiamo essere obbedienti e obbedienti, anzi onorati di avere un Padre, un Signore così buono. Allora c'è una parte dell'umanità che rimane fedele, che prega, ringrazia, adora il Signore, obbedisce proprio secondo i comandamenti alla volontà di Dio. La Madonna a che punto si trova in questo rapporto fra Dio e gli uomini? È la creatura più obbediente del mondo. Maria è la donna del sì, vi ho detto, nel primo giorno del triduo di preparazione alla festa. È la Madonna dell'obbedienza, è la Madonna dell'umiltà. Dio l'ha resa madre di Cristo, lei dice: io sono la serva. E la serva non avanza pretese e diritti, ma sta lì pronta sempre a lavorare, a sacrificarsi. E la Madonna infatti insieme a Gesù porta la veste di lutto. La nostra Madonna è vestita di lutto per questo motivo, perché non poteva lasciare che Gesù morisse così solo, abbandonato, fuori le mura della città. Ma lei l'ha seguita lungo la salita del Calvario. Potete immaginare l'affanno, lo spasimo, lo strazio, i santi a meditare la passione di Gesù e i dolori, lo strazio della Madonna hanno cambiato vita, molti si sono convertiti e sono entrati davvero nello spirito di comunione con il patire di Gesù per salvare la Chiesa di Gesù, gli uomini che si perdono. È la missione della corredenzione, corredimere, aiutare a salvare. E Padre Pio dice: il Signore fra tanti ha scelto me per aiutare Lui nel negozio della salvezza delle anime, in questa impresa difficile. Anche Padre Pio ha pagato le piaghe 50 anni, le persecuzioni, le umiliazioni degli uomini, le vessazioni del demonio, ma ogni mattina era pronto. Alle 2:30 era già lì pronto, io amavo, io mi mettevo il braccio sotto il braccio e si scendeva a pregare, era immerso in quella preghiera, non si sentiva neanche il respiro, potevo solo vedere le lacrime che gli uscivano copiose. e gli occhi arrossati erano proprio il linguaggio dell'uomo che si lascia crocifiggere per i peccati degli uomini. Quanta supplica, quanta efficacia in quella preghiera. E io pensavo a Gesù che ha supplicato il Padre perché perdonasse l'umanità, lo ricordate, sulla croce prima di morire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E io non trovo nel Vangelo parole sulle labbra della Madonna, diciamo, che confermino questa condivisione di amore e compassione per tutti i peccatori, ma la vita della Madonna, la sua presenza sul Calvario, l'azione che la Madonna continua a compiere nella Chiesa oggi, la Madonna delle Lacrime. Noi siamo in Italia, abbiamo santuari strepitosi dove possiamo leggere tante pagine che esprimono i sentimenti della Madonna, l'azione di corredenzione, il suo pregare, il suo supplicare. Una volta detto: non ce la faccio più, rivelato un santo, a reggere il braccio di Dio che vuole punire l'umanità. E se andiamo a Lourdes, se andiamo a Fatima, se andiamo a Medjugorje, troviamo sempre questa presenza forte della madre che ama il figlio, ama il Padre Celeste e vuole riportare tutti noi a quell'amore, perché non c'è un'altra strada per vivere la pace del cuore, la consolazione dello spirito e la speranza del paradiso. Eleviamo al Signore la nostra preghiera.
Diciamo insieme: